Abbiamo usato una frase in questo canto che un po' riprende quello che stiamo facendo dall'inizio del mese, questo programma di messaggi. Lottiamo col Cristo. Se nella dura lotta col Cristo vinceremo. Essere dei credenti, stiamo vedendo in questa serie di studi, è un grande privilegio, perché Dio ci ha amati così tanto, che ci ha salvati, e poi ha voluto dare a noi un compito molto importante, l'unico vero compito che abbiamo, quello di essere ambasciatori per Cristo. Stiamo studiando questo. Però, come vedremo anche stamattina, che abbiamo visto già, non è sempre facile. Abbiamo parlato, questo titolo si chiama Privilegi e difficoltà. Non sono soltanto privilegi, ci sono le difficoltà di una efficace testimonianza cristiana. Ho detto all'inizio, al primo messaggio, che questo è l'unico vero compito che Dio ci ha lasciato. E Gesù ha detto ai discepoli: andate per il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. E poi poco prima, nel libro degli Atti, all'inizio di salire in cielo, ritornare in cielo, Gesù ha detto: mi sarete testimoni in Gerusalemme, Samaria, fino all'estremità della terra. E così questo tema stamattina proprio riprende questi argomenti così. Uno dei metodi di insegnamento proposto frequentemente dall'Apostolo Paolo nei suoi scritti, nelle sue lettere, è sicuramente quello dell'uso appropriato e veramente efficace delle metafore. Paolo usa questo stile, questo metodo di insegnamento attraverso l'uso delle metafore, diverse volte lo fa. E noi qui nei versetti che stiamo studiando, nei capitoli che stiamo studiando, l'abbiamo visto già, abbiamo cominciato questa serie di messaggi al capitolo 5 di Seconda Corinzi, Seconda Corinzi 5, 17 a 21. Qui abbiamo visto nel primo messaggio che Dio ha presentato tutti i veri credenti come degli ambasciatori di Cristo, ambasciatori chiamati a proclamare il messaggio del Vangelo e a rappresentarlo in un mondo di peccato, in un mondo bisognoso di salvezza, dicendo: noi dunque, si mette anche lui dentro, facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vedete che è un tipo di servizio, un tipo di lavoro che ci identifica con colui che ci manda. Non è un qualcosa di staccato, no? Anche l'ambasciatore ovviamente rappresenta il suo governo, ma qui siamo davanti a qualcosa ancora di più legato. Siamo una rappresentazione dell'opera di Dio qui, su questa terra. Poi, cambiando il soggetto, versetto 1 a 6 del capitolo 4, Paolo ha paragonato i credenti invece a degli specchi. Ha fatto questa trasformazione. Specchi chiamati a riflettere la luce della salvezza, vale a dire l'opera di Gesù Cristo, in un mondo incredulo, che è già sulla via della perdizione. Stiamo parlando del mondo, ma di persone ovviamente. E questi specchi, abbiamo visto domenica scorsa, devono riflettere senza deformazioni, senza impurità, senza loni, non la luce propria, ma la luce di Cristo. E come devono rifletterla? Sia verbalmente attraverso la predicazione del Vangelo, ma soprattutto attraverso una condizione, uno stile di vita che rappresenti Gesù Cristo. Nel testo che leggeremo e poi commenteremo questa mattina, Paolo usa una terza metafora che descrive molto specificatamente stamattina le condizioni, le difficoltà personali nelle quali l'ambasciatore è chiamato a vivere e a svolgere il suo ministero. Ed è una metafora, quella di stamattina, che, come avremo modo di vedere, ci riguarda molto, molto, molto da vicino. Siamo ancora in Seconda Corinzi, al capitolo 4, Seconda Corinzi, capitolo 4, e leggiamo i versetti da 7 a 15. Seconda Corinzi, capitolo 4, versetti 7 a 15. Ovviamente Paolo riprende dal testo che abbiamo lasciato domenica scorsa, che era 4 e quindi continua questo discorso, prima ha parlato di luce e adesso dice: ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché l'eccellenza di questa potenza sia da Dio e non da noi. Noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo, perplessi ma non disperati, perseguitati ma non abbandonati, atterrati ma non uccisi. Portiamo sempre nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo, poiché noi che viviamo siamo sempre esposti all'amore per amor di Gesù, onde anche la vita di Gesù si è manifestata nella nostra carne mortale. Talché la morte opera in noi, ma la vita in voi. Ma siccome abbiamo questo stesso spirito di fede, che è in quella parola della Scrittura, ho creduto, perciò ho parlato, anche noi crediamo e perciò anche parliamo, sapendo che colui che risuscitò Gesù dai morti, risusciterà anche noi con Gesù e ci farà comparire con voi alla sua presenza. Poiché tutte queste cose avvengono per voi, affinché la grazia, essendo abbondata, faccia sì che sovrabbondi per bocca di un gran numero di ringraziamenti alla gloria di Dio. Ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché l'eccellenza di questa potenza sia da Dio e non da noi. Ancora una volta notiamo che l'Apostolo Paolo usa una metafora assolutamente reale ed efficace che riguarda la persona stessa dell'ambasciatore. I vasi di terra, come tutti sappiamo, indipendentemente dalla grandezza, dalla forma che hanno, hanno in comune un'unica caratteristica, tutti i vasi di terra, ed è la fragilità. È la fragilità. Ci è successo tante volte anche in casa, no? Abbiamo urtato ad un vaso e c'era un bel mazzo di fiori dentro, l'abbiamo visto prima un pochino scivolare così, oscillare, poi cade per terra e diventa in mille pezzi. Inutile mettere l'attacco per attaccarlo, ormai delle volte si sgretola quasi completamente. L'allusione che Paolo desidera trasmettere ai suoi lettori usando questa metafora, ovviamente è molto evidente anche una doppia valenza. Intanto il riferimento preciso dice: noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, sa indicare i credenti, gli ambasciatori, quelli che sono stati incaricati di portare il messaggio del Vangelo. Il secondo riferimento più generale riguarda invece non solo la fragilità della vita umana, ma anche il valore stesso che l'uomo ha perduto a conseguenza del peccato. Dio ci aveva creati a sua immagine e somiglianza, con un valore spirituale, morale, alto. E invece la caduta del peccato ci ha fatti scivolare in una condizione così bassa. I vasi di terra non hanno nessun valore per se stesso. Si tratta infatti di semplice terra mescolata con l'acqua e cotta. E quello che può dare valore ed un aspetto gradevole ad un vaso è esclusivamente l'opera del vasaio. Però nonostante tutto, nonostante la varietà dei colori, gli abbellimenti che riceve questo vaso, rimane pur sempre un vaso di terra fragile, delicato, di poco valore e spesso purtroppo anche di breve durata. Molti di noi andiamo a isola all'estate o siamo stati qualche volta ad un campeggio ad isola. È impossibile andare a isola e non far quasi una visita al centro delle ceramiche di Castelli. E ci sono dei vasi bellissimi, dipinti, decorati, con tanti colori affascinanti, ma se c'è una scheggia piccolissima su questa prima crosta, diciamo così, del vaso, esce fuori il marrone, cioè la natura del vaso, e perde un po' tutto il valore, perché è un vaso di terra. Vasi di terra. Tre parole per esprimere la vita terrena di una persona e la sua limitata realtà. Nonostante l'uomo cerchi materialmente di valorizzarla questa vita, di esaltarla come se lui fosse al centro stesso dell'universo, no? E si sente gonfio di orgoglio, e poi soltanto davanti alla morte ci si rende conto di quanto è fuggevole e fragile sia l'esistenza umana. Delle volte succede anche a voi come a me. Sai che è morto quel tale nel quartiere? Ma no, ma come, ci ho parlato 2 giorni fa? Sì, lo so, ci ha parlato 2 giorni fa, però non c'è più. Ovviamente lo scopo di Paolo qui non è di evidenziare questa verità, non è di presentare ai suoi lettori un pensiero filosofico sulla vita, anche se è vero quello che sta dicendo Paolo, è la realtà della vita umana, siamo proprio così tutti quanti. L'accostamento che egli intende rivelare invece è fin troppo evidente. Questi vasi di terra che sono i credenti, noi se siamo qui stamattina, fragili di poco valore, innanzitutto siamo vasi come tutti gli altri vasi. Per tanti aspetti, non ci differenziamo da questi, non è che la nostra conversione ci cambia aspetto, ci cambia la condizione economica, come ho già detto, rimaniamo le stesse persone, non è che noi non possiamo avere una malattia come hanno gli altri vasi. La cosa che ci differenzia, unica ed importante, è un qualcosa di veramente grande. Questi vasi contengono un tesoro di inestimabile valore. E dobbiamo rendercene conto. Ed è il messaggio del Vangelo. Il messaggio del Vangelo perché è importante? Perché è l'unica speranza di salvezza che Dio offre in Cristo al peccatore perduto. Non c'è nessun'altra possibilità se non questa. Ecco perché è importante il contenuto nostro ed è importante trasmetterlo, questo contenuto. Perché è l'unico modo in cui una persona può essere salvata. Non ci sono altri modi in Cristo Gesù. Per far comprendere ai suoi lettori l'importanza e il valore sovrannaturale di questa presenza in loro, e dobbiamo essere coscienti che c'è questo, Paolo attraverso le parole che seguono usa questo netto contrasto, questa contrapposizione molto forte e dice affinché l'eccellenza di questa potenza in questi vasi fragili e delicati sia da Dio e non da noi. Notate questa contrapposizione fra l'eccessivo, l'estremo debole e la grandezza dell'eccellenza. 2 importanti riflessioni emergono per noi da questa prima parte, questo contrasto. La prima per noi è di nuovo un richiamo all'umiltà. La Bibbia ci richiama costantemente all'umiltà, perché sa Dio che noi siamo delle persone orgogliose e anche presuntuose. Per cui Dio ci richiama all'umiltà. Il vaso deve essere sempre consapevole che il contenuto che sta portando non è il suo. Dobbiamo essere perfettamente convinti, non è il suo. Questo significa che tutto quello che di positivo possiamo fare nell'opera del Signore dipende esclusivamente da Lui e non da nessuno, non da noi. Questo il Signore vuole ricordarcelo sempre. La seconda riflessione riguarda invece la giusta esaltazione di Dio che vuole manifestare la sua infinita potenza al mondo come? Usando dei vasi fragili, indegni, deboli, a rappresentarlo nella sua opera di redenzione. Nella prima lettera ai Corinzi, lo stesso Apostolo Paolo ha già espresso questo concetto, parlando della predicazione del Vangelo e di coloro che lo avrebbero annunciato, dicendo: «Ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i savi», ammesso che ci siano questi savi, anche qui, è una metafora, ovviamente. E Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. E Dio ha scelto le cose ignobili del mondo, le cose sprezzate, disprezzate, anzi le cose che non sono, per ridurre a niente le cose che sono. Prima Corinzi, capitolo 1, versetti 27 e 28. Continuando nell'esporre ai suoi lettori questa contrapposizione fra il tesoro che contiene, Paolo qui arriva addirittura al paradosso, con questi versetti che ho appena citato, affermando che l'eccellenza di questa potenza si manifesta maggiormente a seconda della fragilità è la debolezza del vaso. In altre parole vuole dire Paolo, più il vaso si presenta inadatto, fragile, debole, più la potenza di Dio, lasciatemi l'espressione, si dimostra potente. È incredibile, è incredibile. Attraverso una serie di circostanze di vita, adesso Paolo è pronto a guidarci all'interno di questa incredibile e sovrannaturale opera di Dio. Ma come fa Dio a usare un vaso fragile così e averci tutta la potenza in Lui? Come si dimostra questo? E lo vediamo in questa frase. Noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo. Cerchiamo innanzitutto di definire il significato della parola tribolare. Dobbiamo sempre prendere un dizionario per vedere cosa dice. Tribolare descrive questo termine, soffrire fisicamente e moralmente. Tribolato, che è la deviazione singolare, significa angustiato, affannato da pene, afflitto, misero. Queste sono le definizioni. Io sono rimasto perplesso leggendo queste cose. Dopo parleremo anche della perplessità, ma io intanto sono rimasto perplesso a leggere queste cose. Sembrerebbe incredibile che Paolo riferisca il significato di questa parola a dei credenti, delle persone amate da Dio, che a sua volta desiderano amare Dio. Umanamente parlando, non dovrebbero queste persone, mi sono chiesto, che sono state redente a così caro prezzo del sangue di Gesù Cristo, vivere ormai una vita spensierata, vivere ormai una vita senza problemi e magari anche con un certo successo riconosciuto nella società, nell'ambiente dove vive? Non dovrebbe essere questa la vita di un credente? E invece no, e invece no. Paolo dice che il credente non solo è tribolato, ma addirittura in ogni maniera. Questo significa sia da diverse forme di afflizioni, diverse malattie. A tutti i credenti può venire una malattia di quelle che hanno tutte le altre persone, ma anche, dice, di più afflizioni nella stessa persona. Non una malattia, non un problema, ma più di un problema nella stessa persona. Ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra. Paolo riafferma questa realtà. A volte sono vasi che hanno già fatto, stanno facendo ancora la radio o la chemioterapia per combattere il cancro. Sono credenti, sono vasi anche loro. A volte sono vasi che hanno qualche problema, qualche afflizione permanente, dolorosa, invalidante, con la quale sono costretti a convivere per tutta la vita. Sono vasi anche quelli, e hanno il contenuto prezioso del Vangelo. Sono vasi che hanno avuto o hanno qualche problema col cuore, forse hanno avuto un infarto o qualche altra malattia cardiologica, ma sono vasi, pure quelli. Sono vasi che a volte soffrono di qualche disturbo psicologico, caratteriale o mentale, con i quali devono combattere tutti i giorni una battaglia invisibile, perché solo loro sanno questo combattimento e conoscono questo combattimento. Paolo poi ha parlato di cose sprezzate, disprezzate. E ho pensato a vasi che hanno qualche difetto fisico ben visibile, che a volte sembrerebbero più allontanare le persone che avvicinarle, no? E credo che l'Apostolo Paolo appartenesse a questa categoria di persone in qualche modo, perché alcuni biografi, alcuni storici lo raffigurano come una persona non troppo alta, anzi piuttosto bassina, lo raffigurano calvo, con dei lineamenti molto molto marcati, molto forti, e poi, come lui ci ricorda, aveva quell'afflizione nella carne che non è ben definita, ma alcuni sembrano che fosse un'afflizione oftalmica degli occhi, che lacrimavano continuamente e facevano una specie di materia che non era così bella a vedersi. Infatti lui dice: vi ringrazio che quando mi avete visto non mi avete preso in disgusto, ma mi avete accettato come fossi una persona mandata da Dio. Ma Paolo viveva questa situazione di queste persone, vasi che per qualche motivo si incrinano. Qualche settimana fa, un paio di settimane fa, ero sulla porta del negozio in uno dei momenti purtroppo un po' troppo spessi di mancanza di lavoro, stavo un po' passeggiando lì fuori e dall'altra parte del marciapiede ho visto il marito di una cliente nostra, che ormai delle clienti sono più amiche da tanti anni che clienti, quindi quest'uomo con le stampelle che si trascinava dall'altra parte. E allora ho detto vado a salutarlo. Sono andato, siccome si chiama Tonino come me, ho detto Tonino ciao come stai? Io so dalla moglie che ha avuto diversi problemi di salute. Sapete che mi ha risposto? Cioè, come sto? Sembro un vaso di quelli legati con i findiferi che perdono terra da tutte le parti. Ma guarda che bella illustrazione che mi ha dato questo per il prossimo messaggio. E così, così, vasi incrinati, vasi deboli, vasi corrosi dalla vita, dalle difficoltà della vita, vasi più vecchi ormai, ma che comunque tutti questi vasi continuano a contenere questo tesoro inestimabile dentro di loro. Col comando del Signore, col desiderio di riversare questo tesoro su altri vasi vuoti. Tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo. E mi sono domandato, ma che cosa voleva dire Paolo? Che cos'è questo? Che cos'è che limita questo estremo? Estremo è una parola definitiva, vuol dire che oltre quello non c'è più, sono arrivato all'estremo. E invece Paolo dice che c'è al di là un estremo. Arrivare oltre il limite di una condizione già difficile e estremamente compromessa. Ma da dove vengono queste forze, questa capacità, queste risorse dentro di noi che stupiscono la persona stessa? Delle volte il vaso stesso rimane stupito, ma molto più stupiti rimangono le persone che vedono questo credente in queste condizioni. E si domandano, ma come fa quell'uomo, quella donna che dice di essere un figlio di Dio credente in quella condizione a ridere sempre, ad essere gioioso, ad essere una persona amabile ugualmente? Gli altri in quella condizione bestemmierebbero, si arrabbierebbero contro la sorte o chi per lui l'ha fatta quella situazione. E invece il credente no. Il credente ringrazia Dio. Come fa? Come fanno? Qual è la capacità? Da dove vengono queste forze? E c'è una sola risposta a questi interrogativi qui, in queste poche parole. La grazia di Dio. La grazia di Dio. È una verità importante. Non si tratta di una condizione stabile. La grazia di Dio non è una condizione stabile che ci copre completamente senza urti, senza danni. No, non è questo, ma è un'energia spirituale che viene da Dio e che si rinnova di volta in volta, di giorno in giorno, addirittura di ora in ora. Questo ci fa andare al di là di quello che non possiamo andare, o sembrerebbe che non possiamo andare. Ed è una verità questa che lo scrittore di questa lettera, Paolo, aveva sperimentato di persona sulla sua vita, quando chiese di essere liberato da quella sofferenza che ne limitava anche il suo servizio per il Signore. Io sono sicuro che Paolo aveva una tempra molto forte, che lui avrebbe resistito anche a questi dolori, di questa spina che lo punzecchiava continuamente, ma uno dei suoi dispiaceri grandi era che oltre al dolore che sentiva, lui pensava all'impossibilità di poter servire il Signore in un modo ancora più pieno, più completo. Lo leggete nelle lettere, voglio andare di qua, voglio andare di là, voleva dare tutta la sua vita per Cristo. E questa spina, oltre a farlo soffrire, ne limitava anche il raggio d'azione di questo uomo di Dio. 3 volte ho pregato il Signore, dice in quel testo. 3 volte perché l'allontanasse da me. Egli mi ha risposto. Non ha lasciato senza risposta. Egli mi ha risposto. E cosa mi ha detto? La stessa parola che stiamo analizzando. La mia grazia ti basta. Sai perché, Paolo, la mia grazia ti basta? Perché la mia potenza si dimostra perfetta nella tua debolezza. È lo stesso principio che stiamo vedendo in queste parole stamattina. È un concetto che ritrova la stessa identica connotazione nel versetto del quale ci stiamo occupando. Tribolati sì in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo. Perché è Dio che interviene dopo l'estremo con la sua grazia e ci sostiene e ci manda avanti ugualmente. Perplessi ma non disperati. La persona perplessa alla quale allude Paolo qui in questo testo non è un indeciso, non è un dubbioso secondo le definizioni letterali di questa parola, ma si riferisce piuttosto ad un sentimento di confusione, di disagio davanti a una situazione o un evento particolare che non ci aspettavamo. Rimango perplesso, succede una cosa improvvisa che non mi aspettavo e rimango perplesso. Perché questo doveva succedere? Perché proprio a me, io non lo capisco e sono perplesso. Questo è il senso. Allora, scusatemi le doppie parole che ci darò, ma questo potrebbe essere la perdita del posto di lavoro, un posto sicuro. Oggi purtroppo questo sta diventando una realtà continua con la crisi che c'è, ma quante persone conosco, quanti articoli leggo nelle riviste, nei giornali e nel mio negozio, che di persone che hanno un posto buonissimo, con un buono stipendio, una buona retribuzione, e quindi cominciano a fare i conti su questa retribuzione per fare un appartamento, per costruire la famiglia, per fare, e dopo un po' si ritrovano senza lavoro. Poche settimane, un mese, tornano a casa, ho perso il lavoro. Com'è possibile? Rimango perplesso, ho perso il lavoro. Questo potrebbe essere la scoperta di un problema di salute del quale noi ignoravamo l'esistenza. Quante persone sento, anche ultimamente un fratello mi ha detto, sono andato a fare un esame per un problema di salute che avevo e ne è uscito fuori un altro peggio. E sono rimasto perplesso lì per lì. Ma com'è possibile? Io vado per il medico, mi ordina per un ginocchio, trovano qualche cosa di diverso da qualche altra parte. E poi lì per lì io rimango perplesso, ma dico, ma com'è possibile? Più tardi dopo posso dire, meno male che ho fatto quell'esame che mi hanno visto anche quell'altro problema, almeno l'ho preso in tempo e oggi posso raccontarlo. Meno male, ma queste sono cose che Dio cambia. Questo potrebbe essere un matrimonio che non sta funzionando come avrebbe dovuto, eppure quando ci siamo fidanzati e sposati andava tutto bene. Lei diceva, questo è l'uomo della mia vita e questa è la donna della mia vita e oggi siamo ridotti così, rimaniamo perplessi davanti a questo. Questo può essere un figlio che ci dà problemi. Ma come un figlio che dà problemi? Io ho i figli, diciamo noi, 3, 4, 2 figli, ho insegnato a tutte e 3 le stesse cose e uno di questi mi dà problemi. Ma come mai? Rimango perplesso davanti a questo. Io ho fatto l'uguale per tutti, perché? Ci potrebbero essere tanti motivi di perplessità. Le perplessità di Paolo, e anche lui ne aveva tante, erano intanto le incertezze personali della sua vita, che Paolo non ha avuto sempre dei grandi soldi per poter vivere. Ma quello già era per lui una perplessità. Questo mese ci saranno i soldi per me per mangiare? E poi la sua salute era quella che era, e poi aveva un grande perplessità e preoccupazione per le chiese, e anche il suo ministero delle volte portava perplessità. Quante volte leggiamo che lui vuole andare da una parte, ma la strada non si apre. Seguire Dio nei dettagli della sua volontà non è facile. Seguire Dio nei dettagli dei suoi piani soprattutto non è facile, ne parlavamo anche con i fratelli anziani lunedì scorso al nostro incontro. Delle volte Dio ci apre una strada e noi intraprendiamo quella strada, poi Dio vuole cambiare forse. Cioè, quello che voglio dire in ultima analisi non è che noi dobbiamo camminare avanti a Dio, le pecore camminano dietro al pastore, non avanti. Per cui se Dio poi ci mostra una cosa diversa, noi dobbiamo essere elastici e non criticare e dire ecco, loro non sanno dove vanno perché hanno preso una decisione diversa. Ma non è quello, non è quello. E Paolo l'ha vissuto questo. Io penso che quando lui è rimasto, ha incontrato Gesù sulla via di Damasco, ha avuto le sue perplessità, e non poche, perché si sarà chiesto: ma perché questo mi sta succedendo a me? Io ho fatto questo viaggio, ho imprigionato tante persone in altri casi, oggi mi capita questa cosa a me. E poi è rimasto cieco per alcuni giorni. Allora, se una persona come noi si sarà chiesto: oh, ma io riacquisterò la vista, perplesso, ma io ci vedrò di nuovo, non è una cosa da poco, eh? Dice: sì, Gesù gli ha fatto le promesse, gli aveva tutto, sì, ma rendiamoci conto che Gesù per lui era una persona nuova in quel momento. Sapeva qualche cosa di Gesù, ma se lui sapeva soltanto che era intervenuto e che in quel momento gli aveva sconvolto la vita, ma non è che lo conosceva ancora così profondamente. Dopo sì. Paolo perplesso davanti al comportamento di certi suoi collaboratori, dei quali si era fidato ciecamente, e più tardi alcuni se ne sono andati, altri l'hanno tradito, qualcuno l'ha deluso, come dirà lui alla fine della sua vita. Perplessi ma non disperati. Anche qui troviamo una contrapposizione molto importante. Perplessi ma non disperati. Perché la disperazione è un sentimento che non dovrebbe mai essere presente e soprattutto dominante nella vita di un vero credente. Ovviamente anche per lui ci possono essere momenti difficili, situazioni difficili da quanti alle quali rimane perplesso, ma la disperazione assoluta appartiene a chi non ha nessuna speranza per il futuro e non al credente che invece ha la certezza della vita eterna secondo la promessa di Dio. Il credente mai disperato, mai sotto questo peso, anche davanti alle difficoltà più grandi, perché lui sa che la sua vita ha un futuro eterno, che va al di là della vita terrena. L'Apostolo Paolo termina questa serie di eventi al negativo che spesso caratterizzano la vita e il ministero di un ambasciatore per Cristo, menzionando la difficoltà più diretta e oggettiva che riguarda la predicazione del Vangelo. E qual è? E la dice qua: perseguitati e non abbandonati, atterrati ma non uccisi. La persecuzione verso tutti quelli che nel tempo si sono fatti portatori del messaggio del Vangelo purtroppo ha radici molto lontane. La storia stessa del cristianesimo, come sappiamo, è costellata di persecuzioni e di morte. E dire che nel corso dei secoli ha lasciato dietro di sé un'interminabile scia di sangue e di dolore è fin troppo documentabile questo, specialmente in una città come la nostra. Basta andare qui a prendere il 780 e fare delle fermate che ci troviamo davanti al Colosseo, alle carceri di Paolo, dove sono stati martirizzati centinaia e centinaia di cristiani. E questa è una realtà che purtroppo sembra essere destinata a proseguire nel suo triste percorso, sia per il presente, e oggi non lo viviamo, ma sia per il presente in alcuni paesi, come vedremo fra poco, ma soprattutto per il futuro, secondo le profezie di Matteo che Gesù ha fatto. E lo stesso Paolo ne parla con piena convinzione di causa, essendogli egli stesso, come vedremo fra poco, una delle testimonianze più attendibili, perché proprio all'inizio di questa lettera, nei versetti 8 e 10 del capitolo 1, egli racconta come forma di testimonianza ai suoi lettori quella che è stata una delle esperienze più difficili e drammatiche della sua vita e del suo ministero per il Signore. E lui dice a questi fratelli corinzi: poiché fratelli, non vogliamo che ignoriate circa l'afflizione che ci colse in Asia, che siamo stati oltremodo aggravati. Vedete, di nuovo un altro modo di esprimere al di là di qualcosa. Siamo stati oltremodo aggravati, al di là delle nostre forze, tanto che stavamo in gran dubbio della vita, anzi avevamo già pronunciato la nostra sentenza di morte, affinché non ci confidassimo in noi medesimi, ma in Dio che risuscita i morti, il quale ci ha liberato da un così grave pericolo di morte e nel quale abbiamo la speranza che ci libererà ancora. Ma che situazione difficile! Paolo ne aveva passate di situazioni difficili, era stato perfino lapidato e creduto morto, poi ha fatto un naufragio mentre veniva a Roma, ma ne ha passate, ma questa è una difficoltà particolare. La gravità estrema di questa condizione nelle quali Paolo si è venuto a trovare con i suoi collaboratori è ben evidenziata dai termini che lui usa. Avete notato i termini? Io l'ho un po' sottolineati, ma vediamoli un po' più da vicino. Siamo stati aggravati al di là delle nostre forze. Paolo non fa menzione specifica riguardo al problema che hanno dovuto affrontare, ma la parola aggravati però si riferisce a pesi e dure fatiche sia fisiche che psichiche da sopportare. Immaginiamo viaggi, spostamenti in zone difficili da raggiungere, persone non proprio facili da trattare, insegnamenti dottrinali da ripetere più volte, credenti da aiutare nella loro crescita spirituale, personale. Nel libro degli Atti, lo stesso Paolo, quando incontra gli anziani di Efeso, usa questa espressione, gli ricorda: io per lo spazio di 3 anni non mi sono risparmiato giorno e notte di annunciare tutto il consiglio di Dio. Paolo ha dato l'anima, il corpo, la mente, tutto per questo ministero. E c'è forse qualche credente, servitore del Signore anche, che non sia arrivato mai al punto di dire basta, basta, non ce la faccio più, sono stanco, sono stressato, sono esaurito. Ma quante volte alcuni di noi arrivano a questo punto? Non ce la faccio più, sono stanco, stressato, devo fare tante cose, non ce la faccio più. A volte ho l'impressione di trovarmi davanti a un muro di cemento impenetrabile per come le persone resistono al messaggio del Vangelo. Quante volte l'ho pensato pure io. Quando devo predicare un messaggio di evangelizzazione in qualche situazione che mi hanno invitato, mi sono preparato a puntino, ho cercato di fare meglio che potevo e pensavo: se dirò questo con l'aiuto del Signore riuscirò, se farò questo preparato bene pure là davanti, non succede niente. Deluso, scoraggiato. Perché i cuori sono duri, molto duri. Altre volte abbiamo altri pesi per la Chiesa, altre cose, portiamo sulle spalle dei pesi che sembrano più grandi di noi. E non solo chi ha un ministero, ma anche credenti normali, credenti aggravati perché sono stanchi di lottare con il lavoro, in ufficio, perché hanno un ambiente difficile, alcuni con la moglie o col marito, perché non condividono la stessa fede e si trovano a spendere un mare di energie per cercare di compattare questo matrimonio, per cercare di rimetterlo insieme, per cercare che uno dei due ritorni insieme. Ed è uno svuotamento di energie che ci lascia vuoti tante volte, molto vuoti. Io penso che nessun essere umano, credente o non credente che sia, possa essere in grado di resistere a lungo sotto queste pressioni se la forza che sta usando è soltanto di natura umana. Non ce la può fare. Ma se è quella spirituale che viene da Dio, allora sì ce la può fare. Perché dico questo? Perché quella stessa potenza che Dio mette dentro di noi per riportarla agli altri è la stessa potenza che agisce anche in nostro favore, ed è quella potenza che può darci la forza per noi, per resistere, per andare oltre all'aggravamento. Tanto che stavamo anche in dubbio della nostra vita, anzi avevamo già pronunciato la nostra sentenza di morte. Non si trattava soltanto di fatiche fisiche e mentali, ma anche di gravi e pericolose situazioni che potevano portare alla morte. I nemici giurati del Vangelo, decisi ad eliminare chiunque con serietà predicasse e rappresentasse anche fisicamente questo messaggio. Oggi, qui nell'Occidente cristiano, noi non conosciamo questo pericolo estremo. Ma in altri paesi del mondo, specialmente orientali, però, ci sono ancora cristiani perseguitati e uccisi a causa della loro fede, così come ci sono stati verso la fine del secolo scorso nella cosiddetta Unione Sovietica, nella Russia Sovietica, dove centinaia e centinaia di credenti sono stati torturati e uccisi a motivo della loro fede. Certo, qui da noi è trapelato molto poco, ma noi sapevamo, e fra poco vi racconto una breve storia di questo, sapevamo quello che succedeva, perché come Chiesa eravamo in contatto un po' con la Chiesa perseguitata in Russia. E alcuni anni fa, tanti, forse qualcuno qui se lo ricorda dei più vecchi della Chiesa, è venuto un pastore evangelico a visitarci, Richard Wurmbrand, che era un pastore evangelico che aveva sofferto, ci ha fatto vedere, si è tirato sulla giacca e la camicia, aveva delle cicatrici qua di dietro per le frustate che aveva ricevuto. E lui ci ha detto un giorno, me lo ricordo, non lo scorderò mai, che in uno dei suoi arresti l'hanno tenuto per non so quanti giorni, in piedi in uno stanzino dove non poteva star seduto. Cioè lui ci entrava soltanto dritto in piedi, stando così. È stato giorni e giorni così e le gambe sotto si gonfiavano. E quest'uomo ci ha raccontato delle sue sofferenze, della chiesa perseguitata che doveva incontrarsi nei campi. Sapete cosa facevano? Ognuno si imparava a memoria una parte della scrittura. Allora tutti impari da 10 a 15 di Filippesi, io da 15 a 30. E quando si incontravano facevano il culto così, perché le Bibbie l'avevano tolte tutte, non c'erano più. Così noi quel periodo abbiamo preso questa abitudine di imparare i versetti a memoria. Qualcuno se lo ricorda, imparavamo i versetti a memoria della Bibbia. In ogni modo questa esperienza vissuta da Paolo e dai suoi collaboratori ci porta a riflettere sull'autenticità della nostra fede. E questo penso sia il centro di quello che voglio trasmettervi particolarmente stamattina, perché ci porta a considerare fino a che punto saremo pronti ad esporci per riaffermare e proclamare la nostra fede nel Vangelo. Fino a che punto saremo pronti in una società nemica di Dio e dominata dalle più varie forme di peccato? A che punto siamo noi, qui stamattina, come figli di Dio? Qual era il segreto di Paolo? Qual era il segreto dei primi cristiani che erano pronti a sacrificare la loro stessa vita? Non solo non si vergognavano, ma erano pronti a sacrificare la loro stessa vita. Tu che cosa sei pronto a sacrificare per il Vangelo di Cristo? Io che cosa sono pronto a sacrificare per il Vangelo di Cristo? Questi erano pronti a sacrificare la loro vita. Ma qual era il loro segreto? Perché erano pronti a dare la loro vita? Avevano forse qualche sistema particolare, qualche formula magica che noi non conosciamo, oppure una forza spirituale particolare che noi cristiani di oggi non abbiamo? O forse abbiamo un po' lasciato dietro, ci siamo lasciati scorrere questa realtà? Il mistero, se così vogliamo chiamarlo, si trova e si scioglie nelle parole che seguono, perché rivelano la verità basilare del cristianesimo stesso. Qual è la verità basilare del cristianesimo stesso? Potremmo dire tante cose, però ce n'è una in particolare che è la vera realtà del cristianesimo stesso. Affinché ci confidassimo non in noi medesimi, ma in Dio che risuscita i morti. Eccola la risposta. Ma in Dio che risuscita i morti. Niente segreti, niente misteri, niente formule magiche. Paolo e i suoi collaboratori e i primi cristiani sono andati al martirio perché credevano fermamente nella resurrezione, secondo la promessa di Dio. Ed era proprio questa convinzione della vita dopo la morte che li liberava dal timore della loro testimonianza. Ecco perché testimoniavano. Perché sapevano che dopo la vita c'era la morte, c'era il Signore, però la cosa più bella. E noi forse abbiamo perso, stiamo perdendo questa convinzione, questa realtà. E per questo siamo timorosi, abbiamo paura di esporci, che perdiamo qualche cosa. E che dobbiamo perdere? Se abbiamo la vita eterna ormai, che ci possono togliere? E Gesù l'ha detto, perché Gesù ci conosce e conosceva anche i discepoli bene, i loro pensieri, il loro cuore. Cosa gli ha detto? Non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. E più tardi ancora scrive sempre qui ai Corinzi, quando parla della resurrezione, ammonì questi credenti dicendo: se noi abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, chi siamo? I più miserabili di tutti gli uomini. Questi siamo. Privilegi e difficoltà di un'efficace testimonianza cristiana. Paolo era ben consapevole dei rischi che correva nell'annunciare il messaggio di Cristo. Egli infatti ne parla con grande franchezza e senza timore nell'ultima parte del testo che stiamo considerando stamattina, Seconda Corinzi, il capitolo che stiamo studiando, i versetti 10 e 11, proprio alla fine, quando dice: portiamo sempre nel nostro corpo, cosa? La morte di Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. La morte di Gesù la portiamo, e anche la vita, cioè la Gesù risorto, portiamo nel nostro corpo, poiché anche noi che viviamo, viviamo sempre esposti alla morte per amor di Gesù, onde anche la vita di Gesù sia manifestata nella nostra carne mortale. Vedete, queste parole non provengono da qualche dogma religioso. Anzi, qui non c'è niente proprio di religioso in queste parole. Queste sono le parole, invece, che attestano la piena identificazione con Cristo da parte di un vero credente. Il credente è completamente identificato con Cristo. Nella sua morte, nella resurrezione, diventa una stessa cosa. E così, quando lui ha Cristo che è morto dentro di sé ed è anche risorto, può trasmettere questa nuova vita agli altri. La morte di Gesù, intende dire qui Paolo, non è stata accidentale e non rientrava neppure in una normale mortalità umana, ma aveva uno scopo ben preciso ed una finalità ben precisa, cioè eseguire il progetto di Dio, il progetto di Dio per la redenzione dell'uomo peccatore. Ed era un progetto che non poteva finire con la morte fisica di Gesù, ma doveva passare invece su quelli che avrebbero proseguito la sua opera. I vasi, noi, i quali Dio ha riempito di questo stesso tesoro per riempire altri vasi. I credenti, noi che portiamo nel corpo la morte di Gesù, ma come Cristo è anche risorto dai morti, anche il credente risorto a nuova vita porta con sé, attraverso il messaggio del Vangelo, una nuova vita agli altri, destinata a tutti quelli che credono. Vasi di terra. Fragili, imperfetti, di poco valore, ripieni però dell'eccellente potenza di Dio, capaci da poter riempire altri vasi vuoti già condannati alla perdizione. Versetto 14, per finire stamattina: sapendo che colui che ha risuscitato da Gesù dai morti risusciterà anche noi con Gesù e ci farà comparire con voi alla sua presenza. Ritorno al punto principale di questa mattina, la vita dopo la morte. Quanto ci pensiamo a questa realtà? Io penso poco, io personalmente ci penso poco. Quanto pensiamo alla vita dopo la morte? Perché quella sarà la nostra stessa vita. Non lasciamoci ingannare dai piaceri di questo mondo, dalle visioni di questo mondo. La nostra vita ormai è lì. E questa è l'assoluta certezza che motivava e animava non solo i primi credenti, ma anche il ministero dell'Apostolo Paolo. Ed era anche lo scopo principale della sua vita. Ecco perché in un certo punto lui può dire con piena convinzione: per me vivere è Cristo e morire è guadagno. Come c'era arrivato a fare questa affermazione? Pensando a questa realtà. Per me il vivere è Cristo, non ho altro scopo se non quello di vivere per far gloria a Cristo e servirlo. E la morte è guadagno. Essere col Signore è il nostro guadagno finale. Che il Signore possa fare di ciascuno di noi un vaso semplice, ma utile e soprattutto degno di rappresentarlo. Signore, ti ringraziamo ancora per la tua parola stamattina. Quando dice che la tua parola è efficace, è vivente come una spada a due tagli, che penetra il cuore, le giunture, arriva nelle parti più profonde del nostro essere, è vero, alcuni forse non ci credono, ma chi sperimenta la potenza della tua parola nella propria vita lo sa, che questa è una realtà, che la tua parola non è un libro di carta, anche se scritto con caratteri umani, leggibili, comprensibili, ma racchiude e sprigiona una potenza incredibile, la tua potenza, la potenza dell'Iddio creatore, questa potenza che tu vuoi mettere in vasi come noi. Siamo fragili, siamo deboli, ci dimentichiamo, cambiamo spesso idea, variamo nelle nostre opinioni, potremo continuare, Signore, a parlare di quello che siamo nella realtà, citando tante lacune, tanti difetti, tante difficoltà nella nostra vita e ci meravigliamo. Veramente stamattina siamo noi che rimaniamo perplessi, perché ci chiediamo come puoi tu, Signore, così potente, così grande, così perfetto e santo e puro, riempire dei vasi come siamo noi. E questo, Signore, c'è soltanto una risposta, con una sola parola, l'amore. È perché tu ci ami, e ci ami in un modo così profondo che questi difetti non li vedi più. No, non li vedi perché tu non vedi, ma non li vedi perché Cristo, tuo figliolo santo, li ha coperti dinanzi a te. È Lui che, morendo, ha dato la sua vita e ha coperto queste nostre lacune, queste nostre mancanze. E adesso tu ci vedi in un modo diverso e ci vedi come dei vasi risplendenti, pur nelle nostre imperfezioni, e vuoi usarci in questa società di peccato, in questo quartiere bisognoso, fra i nostri familiari, fra i nostri parenti, fra i nostri amici, fra quelli che non ti conoscono. Signore, ti chiediamo di usarci. Nel nome di Gesù. Amen.